Grazie Presidente. Ma io dell'interrogazione del consigliere Ricci posso condividere il titolo, qualche frase sparuta un po' qua e là, ma ben poco altro. Non condivido affatto, visto che non era in termini di domande, ma in termini di affermazioni, gli interventi dell'assessore Quarzè, che come assessore all'università insomma mi fa anche preoccupare alquanto, e del consigliere Pini. Perché se noi non facciamo e non spieghiamo esattamente come stanno le cose, si fa presto a fare una sorta di demagogia spicciola senza entrare nei quelli che sono i contenuti veri dell'organizzazione e del governo delle università italiane. Io credo che è giusto che non siano gli studenti a dover pagare con l'aumento delle proprie tasse, che già sono sicuramente alte, in maniera probabilmente più di quello che sarebbe logico e legittimo poter accettare, eventuali mancanze di fondi. Sono altresì convinto che quando si parla di tasse universitarie c'è un qualcosa che in Italia rimane esclusivamente come una chimera, che si chiama merito, che non viene applicato. Non viene applicato di fatto nelle assegnazioni delle borse di studio, in cui i termini di reddito hanno di gran lunga la prevalenza. Allora qua non si chiede che qualcuno debba accedere alla borsa di studio, debba avere tutti e 30 lode, aver dato più degli esami di quello che doveva dare, ma se almeno riesce a fare il 70-75%, non riesce a fare il 70-75% degli esami di quell'anno accademico, francamente dopo un anno o dopo due anni io mi interrogo se sia giusto continuare a finanziare borse di studio. Mi interrogo se sia giusto o non sia giusto mantenere in vita in Italia cattedre che hanno più docenti che discenti, che hanno più docenti, scusate, che alunni. Ci sono una quantità di corsi di laurea dai nomi più grotteschi, esotici, alcuni anche simpatici, che oggettivamente dobbiamo interrogarci se hanno senso di esistere ancora. Dobbiamo interrogarci anche quando uno parla dell'estero sulla selezione della classe docente italiana, perché noi possiamo raccontarcela quanto vogliamo, ma diteci, intervenite per raccontarci come funzionano i concorsi di selezione dell'università italiana, come funziona i concorsi per divenire professore associato, come funzionano la selezione per quanto riguarda un ricercatore. E anche il ricercatore è una figura che oggettivamente merita un approfondimento, perché se è parte di una carriera ben venga, ma se qualcuno deve fare il ricercatore tutta la vita, interroghiamoci se questo tipo di spesa, a fronte dei risultati che produce, evidentemente, perché quando uno dopo 20 anni è ricercatore e non ha prodotto una pubblicazione, a me qualche dubbio inizia a venire, se quel ruolo è un ruolo utile per la società. Al netto ovviamente della tutela della sua figura, però probabilmente se dopo 20 anni non ha pubblicato una pubblicazione che sia una, forse sarebbe il caso provare a fargli fare qualcos'altro. E poi io, da ex membro del consiglio d'amministrazione del nostro Ateneo, veramente ho visto cose che mi hanno lasciato sbigottito rispetto al metodo dei finanziamenti proprio per le ricerche. Il metodo di finanziamenti di fatto a fondo perduto, in cui chi più spende più avrà l'anno successivo. Quindi se io ho avuto per esempio 20.000 euro per una ricerca e ne ho spese 10.000, l'anno successivo non potrò ambire ad avere più di 10.000, se invece ne ho spesi 20.000 ne avrò di nuovo 20.000. Allora, prima di andare a vedere la quantità dell'FFO, che è il fondo di finanziamento ordinario, che è il troncone principale del finanziamento delle università italiane, prima di andare a vedere, appunto, semplicemente di tracciare una riga sull'FFO, andiamo ad analizzare i casi di quelle che sono le reali spese dell'università in funzione non di un prodotto realizzato, perché stiamo parlando di istruzione, stiamo parlando di formazione, ma di quale tipo di competitività, quale tipo di cultura possono dare determinate scelte. Secondo me alcune danno pochissimo. L'Università di Siena, che esprimeva qualche anno fa il Presidente della Conferenza dei Rettori, ha fatto delle spese improprie, ingiuste, inqualificanti per un organo pubblico il proprio emblema, il rettore, ma è soltanto uno dei casi che è venuto alla luce. Quindi io ribadisco, non devono essere gli studenti a pagare un differenziale tra il fondo di finanziamento ordinario d'oggi rispetto al passato, ma bisogna fare un settaccio ovunque nella selezione del merito, nell'utilità di alcuni corsi di laurea, e ripeto, per utilità il mio concetto è molto vasto, non è semplicemente quello che ci possa essere, può esistere un corso di laurea anche con un solo studente, ma se quel corso di laurea ha un senso compiuto e non è servito a dare la cattedra a qualcuno.
Bene, grazie, diamo la parola al consigliere Pellacani.